SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
E rieccoci a tornare in diretta. Voi state ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o appunto in podcast. Oggi con Massimiliano Ugole e Emanuela Rispoli. Le linee sono aperte al 1300 799 626. Ed ora parliamo, come diciamo, di fiabe. Perché? Perché siamo in piena Children's Week, un'occasione speciale dedicata ogni anno ai bambini e ai loro diritti, che quest'anno si svolge dal 19 al 27 ottobre. Il tema di questa edizione si ispira proprio all'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. Children have the right to a clean and safe environment, ovvero i bambini hanno il diritto ad un ambiente pulito e sicuro.
E noi oggi vogliamo parlare anche di un altro aspetto fondamentale della loro crescita, le fiabe. E vorremmo anche chiedere a voi che siete all'ascolto, qual è la vostra fiaba preferita? Leggete ancora le fiabe, le leggete ai vostri figli? 1300 799 626 è il numero da chiamare per raccontarcelo in onda, ma come sempre potete anche inviarci un SMS allo 0429 996 263 o commentare sulla nostra pagina facebook.com/SBS Italian e anche sulla nostra pagina Instagram, che è SBS_Italian. Insomma, tantissimi modi, Max, per raggiungerci.
Assolutamente, tra l'altro c'è anche un qualcosa in più oggi che daremo tra un attimo, ma prima vogliamo dirvi anche che in questa occasione vi parleremo anche di un podcast di SBS che è legato proprio alle fiabe. Si chiama Story Globe, una serie di piccole storie davvero da tutto il mondo che sono narrate in inglese, ma anche nello spirito di SBS, nelle lingue originali in cui sono state ascoltate per la prima volta. E proprio venerdì, quindi tra tre giorni, sarà la volta di una fiaba in italiano. Ecco, se siete curiosi di sapere quale sarà, rimanete in ascolto e ne daremo un piccolissimo assaggio. Per intanto raccontateci qual è la vostra di fiaba preferita al 1300 799 626.
Tra l'altro, come anticipava Max proprio all'inizio del programma, per chi ci chiamerà oggi c'è in palio un premio. Ci sono 5 doppi ingressi per andare a vedere il film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, se per caso ve lo foste perso, per cui non siate timidi e chiamateci per raccontarci la vostra fiaba preferita. Max, io sarei curiosa di sapere qual è la tua di fiaba preferita.
Così intanto. Così. Perché, è un po' difficile, perché effettivamente devo confessare che io è da tanto che non le leggo le fiabe, non avendo figli e non avendo, diciamo, questo interesse o questo trasporto diretto. Però per esempio ricordo I Tre Porcellini, ecco, questa è una fiaba che ricordo con simpatia, anche perché l'ho vista mille volte, ricreata da Disney, perché io sono un po' di quelli che hanno, come dire, ricevuto le fiabe non dall'originale Grimm, che a volte è anche un po' truce, e ad ultimo proprio della versione più dolce, quella di Disney, mentre tu forse hai esperienze più fresche.
Infatti, poi questo è anche un tema interessante che magari tratteremo tra poco, no? Sulla opportunità di un po' addolcire e modernizzare le fiabe per renderle fruibili anche ai vari pubblici man mano che cambiano le varie epoche. Comunque devo dirti, le mie fiabe preferite sono state durante la mia infanzia quelle della tradizione, un po' quelle anche in dialetto, ti devo dire, che mi raccontava.
Ti chiederei di raccontarcene una allora nel frattempo.
Addirittura
in dialetto.
Beh, c'era allora Giuffà, che è abbastanza conosciuta nella tradizione popolare italiana, direi in generale, che nel mio dialetto si chiamava Juha, e aveva tutta una serie di avventure e disavventure che mi facevano impazzire, mi piaceva tantissimo.
E chi la raccontava questa fiaba?
Me la raccontava mia nonna. Però Max, io credo che noi adesso dovremmo avere in linea
dovremmo aver recuperato
la nostra prima ospite, che è la professoressa Anna Antoniazzi, che insegna letteratura per l'infanzia presso l'Università di Genova e che in questi giorni si trova in Australia. Buongiorno professoressa. Benvenuta.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora professoressa, cominciamo proprio dando una definizione del termine fiaba. Cosa intendiamo quando usiamo questa parola? Perché esistono vari generi di racconto e magari ci si può confondere.
Certo, anche gli studiosi hanno diverse opinioni rispetto alla definizione vera. Quella che più viene utilizzata è un racconto più o meno lungo, che ha come caratteristica la sospensione temporale, quel c'era una volta che non ci fa capire bene dove siamo, e soprattutto ci dovrebbe essere un elemento di magia, cioè, ovvero qualcosa che permette di andare oltre la nostra realtà e quindi di accedere a un universo altro, a un altrove che ci rende possibili tante cose che nel nostro qui non lo sono.
E quindi secondo lei oggi che ruolo hanno le fiabe nella crescita e nello sviluppo emotivo di bambini e bambine? Quanto sono importanti accanto poi alle cose di cui parla Convenzione dei diritti dell'infanzia e rispetto anche al tema della Children's Week, che i bambini hanno il diritto a un ambiente pulito e sicuro, però hanno anche diritto alle fiabe forse?
Sì. Ecco, diciamo che oggi intendiamo con fiaba, cioè generalmente in un addetto ai lavori, tutto ciò che ha a che fare con l'infanzia, anche se di solito non sono fiabe, non hanno le caratteristiche, ma sono racconti. Ecco, questo mi permette però di ampliare il discorso proprio alla lettura e anche alla scrittura contemporanea, perché spesso sono davvero un luogo protetto, soprattutto per la prima infanzia, nella quale i bambini e le bambine possono in qualche modo accedere a un'utopia, ovvero a un luogo protetto nel quale poter sperimentare l'amicizia, sperimentare l'affetto, sperimentare la scoperta del mondo. Faccio un esempio su tanti che potrei fare, ma forse solo perché è famoso, la pimpa di Altan, questa cagnolina bianca con i puntini rossi, vive davvero in un mondo a sua misura, nel quale non ha costrizioni e nel quale è libera di esplorare, di conoscere e di andare all'avventura, naturalmente con un adulto che la osserva da lontano e rende sicuro il suo setting.
Che ricordi, la pimpa mi ha risvegliato, professoressa. Tra l'altro ha citato questa parola, appunto, un ambiente protetto, che si collega un po' a quello che stavo dicendo prima sul fatto che alcune fiabe a volte, insomma, possono anche avere degli elementi che per i bambini possono essere anche un po' sfidanti. Ecco, secondo lei in che misura le fiabe devono adattarsi ai cambiamenti della società per rimanere rilevanti e quanto invece è importante mantenere le fiabe classiche intatte? Si è parlato per esempio di pulizia di un certo linguaggio e dei certi temi. Secondo lei in questo equilibrio, ecco, come si fa a raggiungere l'equilibrio che sia giusto per i bambini?
Allora, è inevitabile che le fiabe cambino nel tempo. Pensiamo alle fiabe più famose, quelle di Perrault, che pensiamo di conoscere ma che in realtà non si conoscono, non erano dedicate a un pubblico bambino, ma erano dedicate alla corte francese, alla corte di Versailles, per cui erano spietate, erano terribili, erano terrificanti, e quindi piano piano hanno subito un processo di edulcoramento. Anche quelle dei Grimm sono terribili, ma rispetto a Perrault si leggono, quindi è inevitabile questo processo di trasformazione. E diciamo che fra le fiabe tradizionali rimangono nell'immaginario e quindi rimangono utili ai bambini, si continua a raccontare solo quelle che hanno qualcosa da dire. Molte fiabe non le raccontiamo più, sono rimasta stupita in un incontro con gli insegnanti a Melbourne la scorsa settimana, quando, parlando di Biancaneve, alcune insegnanti mi hanno detto: ma sa, i nostri bambini Biancaneve non la conoscono. Ecco, quindi questo è già un livello di cambiamento molto importante, nel senso che in Italia ancora invece è un punto di riferimento quella fiaba.
E io voglio ricordare anche alle persone che ci stanno ascoltando che ci possono chiamare al 1300 799 626 per raccontarci qual è la loro fiaba preferita, ma anche per vincere i biglietti per andare a vedere il film di Paola Cortellesi. Professoressa, ancora veramente un'ultima domanda. Lei prima ci spiegava di quanto sia importante raccontare le fiabe, perché attraverso le fiabe i bambini e le bambine imparano a conoscere se stessi e i propri sentimenti. Quindi mi domando quanto queste fiabe sono importanti anche per metabolizzare sentimenti come la paura o i grossi cambiamenti, i traumi. Quanto effetto e quanto potenziale hanno le storie da questo punto di vista?
C'è un potenziale assolutamente straordinario, perché all'interno del narrato, all'interno della trama, c'è tutto il percorso, per cui c'è l'abbandono, possiamo chiamarlo così, c'è il percorso nel quale si sfidano i pericoli, si sfidano i, tra virgolette, i mostri, ma alla fine c'è un lieto fine, e quel lieto fine permette in qualche modo di rassicurare che sì, si possono incontrare delle situazioni spiacevoli, si possono incontrare dei pericoli, ma il lieto fine è sempre possibile. Quindi c'è quel carattere di resilienza che è tipico della, non di tutte le fiabe, ma di molte fiabe, che è fondamentale per l'infanzia e soprattutto per i processi di crescita positivi.
Professoressa, grazie per essere stata con noi. La domanda di oggi, tra l'altro, che abbiamo fatto a chi ci ascolta, è: qual è la vostra fiaba preferita? Pira su Facebook ci ha risposto Raperonzolo. Posso chiederlo anche lei se ne ha una che ama particolarmente?
Allora, io amo tutte le fiabe, ma direi che quella della Bella Addormentata è quella che mi piace di più, anche perché è molto più complessa di quello che sembra in realtà. Non so se posso spiegare di più o...
Assolutamente, siamo curiosi di sapere, perché magari noi conosciamo appunto la versione disneyana, mi sa che manca molto.
Sì, perché noi siamo abituati alla versione nella quale arriva il principe azzurro, bacia la principessa e tutti vissero felici e contenti. In realtà i doni che le fate fanno alla principessa quando nasce sono quelle che saranno le sue caratteristiche adulte. E quindi se c'è il bacio del principe, perché non c'è sempre nella fiaba della Bella Addormentata, a parte in Disney, comunque se c'è il bacio risveglia tutte le caratteristiche che in lei c'erano già, ma che erano dormienti. E quindi è una fiaba quasi completamente al femminile, anzi oserei dire quasi in alcuni aspetti femminista, ante litteram.
Beh, direi che ringraziamo allora la professoressa Anna Antoniazzi per essere stata con noi questa mattina. Grazie mille, professoressa.
Grazie a voi e buona giornata a tutte e a tutti.
Una buonissima giornata a lei. E noi adesso, Max, ci prendiamo una piccola pausa, ma torniamo subito dopo per continuare a parlare di fiabe e per parlare di una fiaba italiana che sta per arrivare proprio qui su SBS. Voi intanto continuate a chiamarci 1300 799 626.
Svelto nel pensare, il vagabondo si nascose dietro le tende. Appena si fermò, allo scoccare del mezzogiorno, dall'acqua della piscina emerse qualcos'altro. Con enorme stupore, il vagabondo vide sbucare un granchio gigantesco con una donna seduta sul dorso. La donna toccò il granchio con la sua bacchetta magica ed il guscio del granchio si aprì. E dal suo interno c'era un bellissimo giovanotto. Il vagabondo disse fra sé e sé.
Questa donna è una fata.
Un brivido di paura lo scosse. Nella zona dell'Adriatico, le fate erano, e sono tuttora, molto potenti e pericolose. Il giovane si stirò, fece una smorfia e andò dritto a sedersi al tavolo. La fata agitò ancora la bacchetta magica e, davanti agli occhi stupiti del vagabondo, i piatti d'argento si riempirono improvvisamente di cibi deliziosi e i bicchieri di cristallo di ottimo vino. Il giovane mangiò e bevve senza pause, ma il vagabondo notò che evitava tutti i cibi più delicati mentre singozzava di fegato alla veneziana. Una volta finito, si trascinò nuovamente all'interno del guscio del granchio. La fata agitò la bacchetta magica, chiuse il guscio e saltò in spalla al granchio. Si tuffarono nella piscina e scomparvero veloci, così come eran venuti. Il vagabondo uscì velocemente da dietro le tende, si tuffò in acqua e iniziò a nuotare. Pensava di tornare da dove era venuto e invece si ritrovò tra le alghe marine e i pesci. Seduta sulla riva del suo laghetto, la figlia del re vide una testa fuoriuscire dall'acqua.
E questo è un assaggio dell'episodio italiano del podcast di SBS Story Globe, che sarà pubblicato nei prossimi giorni. Che storia era questa, Manuela?
L'hai riconosciuta. Io penso proprio di averla riconosciuta, ma sicuramente ho riconosciuto la voce narrante, che è quella dell'attrice italiana di base a Melbourne, Carlotta Migliolo, che abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni questa mattina. Buongiorno, Carlotta.
Buongiorno.
Allora, ti sei emozionata? So che ancora non ti eri riascoltata in questo episodio.
Mamma mia. Sì, no, infatti è partita la voce, ho detto: questa chi è?
Sei tu.
Non vedo l'ora ad ascoltarlo tutto.
Raccontaci un po' di questa esperienza, quindi, e magari se questa, per pura coincidenza, è anche la tua fiaba preferita o ne hai un'altra nel cuore?
Allora, vabbè, l'esperienza bellissima. Io adoro leggere fiabe ai bambini, leggerle a voce alta per me stessa, per qualsiasi cosa. Quindi quando sono stata chiamata per leggere Il Principe Granchio è stata un'emozione grandissima. E, direi che non è la mia fiaba preferita, però.
Quindi, qual è la tua fiaba preferita?
Allora, io vado un po' controcorrente, mi sa, qua. Stavo ascoltando anche prima l'intervento della professoressa. Per me la mia preferita è Frozen, Il Regno di Ghiaccio. Ah. Un po' più moderna, un po' più diversa, diciamo, nonostante appunto sia cresciuta con le fiabe Disney, La Bella Addormentata nel Bosco, Biancaneve, Bambi, da cui sono stata traumatizzata tantissimo. Nonostante questo, in realtà adesso sono una grande appassionata di Frozen.
Cosa ti attrae di Frozen? Perché la scegli?
Oh, vabbè, a parte le musiche bellissime, ma è il messaggio che mi piace molto. Perché nei film, nei cartoni animati, quelli più vecchi, c'è sempre la donzella che deve essere salvata dall'uomo, è poverina. E invece in Frozen si vede che l'atto di vero amore non è il bacio del principe, come tutti si aspettano, ma è l'amore incondizionato tra sorelle, che secondo me è molto più forte di qualsiasi altra relazione. Quindi è proprio bella come storia.
Anche se poi in realtà hai sentito l'intervento della professoressa di prima, ci diceva che anche La Bella Addormentata nel Bosco forse sarebbe stata un pochino più, così, più avanti con i tempi, se l'avessero effettivamente trasportata in modo più fedele. Quindi questo c'ha
anche... l'ho sentito, è vero. Mi ha aperto gli occhi, in effetti, devo riguardarlo con questa immagine adesso.
Leggere anche il libro. Quindi è bello che ci ha raccontato anche una fiaba che effettivamente è arrivata direttamente al cinema, diciamo così, non è passata dal libro, mentre le fiabe che sono raccontate in questo podcast immagino arrivino dai libri e anche dalla tradizione. Raccontaci un po' di più quindi del quello che hai fatto per prepararti a questo podcast, anche perché mi pare di aver capito che interpreti diversi ruoli, diverse voci.
sì, allora la preparazione è stata molto divertente. Ci sono diversi personaggi, c'è un pescatore, la principessa, il re, il principe, il vagabondo, quindi c'è stato un po' un tentativo di ricreare delle voci che sembrassero diverse abbastanza tra di loro, ma che comunque mantenessero il tono giocoso della fiaba. E quindi la preparazione è stata appunto leggerle, cercare di trovare la cadenza esatta, il suono che potesse andare meglio. E tanta lettura, tanto feedback dai ragazzi di SBS e poi si è registrato in una volata. Quindi per questo dico, sono emozionatissima per questo venerdì, perché appunto non vedo l'ora di sentire che cosa ho fatto.
Io anche, devo dire, adesso sono contentissima, mi piace molto anche proprio l'idea di queste fiabe raccontate nelle varie lingue e poi anche in inglese, per dare appunto la possibilità a tutti di comprenderle. Tra l'altro, in questo piccolissimo estratto che abbiamo ascoltato del Principe e il Granchio, ho notato che si fa anche riferimento proprio a del cibo italiano, quindi sì. Immagino che siano delle fiabe scelte anche con l'intenzione di raccontare un pochino le tradizioni, no? Di un paese.
Esatto.
Raccontaci un po'. Tu hai un po' partecipato anche alla scelta della favola oppure ti è stata proposta direttamente questa?
Mi è stata proposta, però non mi sono lamentata, ecco, quindi ero molto contenta quando l'ho vista, mi ha dato la possibilità di giocare un po'. E come dicevi, no, un progetto secondo me bellissimo, perché appunto il fatto che le persone possono ascoltare sia in lingua originale che in inglese dalla possibilità di imparare un po' la lingua, di ascoltare questi suoni diversi, come le frasi vengono dette in italiano oppure in qualsiasi altra lingua la storia sarà. E quindi è molto molto bello, e non parla soltanto appunto della lingua di per sé, ma come dicevi anche della cultura, perché ci sono degli esempi proprio concreti come il cibo. Io infatti la prima volta l'ho letta è stato wow! questo in effetti mi immagino un ascoltatore, un lettore che poi si mette su internet a cercare che cos'è questo cibo alla veneziana, quindi c'è un'istruzione, diciamo, su vari livelli.
E per te è importante, ovviamente è un po' una domanda interessata perché fai parte del progetto, però prima di questo, anche nella tua vita privata, ascoltare le storie, quindi non soltanto leggerle, non soltanto vederle al cinema, ma anche questa nuova forma in cui si chiudono gli occhi e si ascolta qualcuno che ci racconta una storia.
Sì, mi piace molto, principalmente, probabilmente perché mi ricorda appunto mia mamma che da piccola me la leggeva, mia nonna che mi leggeva tutte le storie, tutte le sere, io volevo sempre la stessa storia e non ne poteva più, però mi piace tanto leggerle a voce alta e sentire come suonano nell'immediato, come posso appunto giocare un po' con le parole che sono lì, quindi sì, direi tutti gli aspetti della storia, del vederla al cinema, del leggerla, dell'ascoltarla, mi piacciono tutti. Sì.
E poi immagino anche come attrice, no? È una parte molto divertente anche della preparazione attoriale, potersi cimentare con questi personaggi così eccessivi da un certo punto di vista, dove si può giocare.
Oh mamma mia, è bellissimo, sì. Spesso nei film o anche a teatro, in base al tipo di teatro o spettacolo che è, siamo molto...
Ma Carlotta, purtroppo questa musica che stiamo ascoltando in sottofondo ci ricorda che è arrivato il momento quasi di chiudere.
Oh, mannaggia!
Ricordiamo però intanto che il podcast di SBS Story Globe sarà disponibile attraverso il sito di SBS, la SBS Audio App o anche nelle vostre app podcast preferite. Per il momento, grazie a Carlotta Migliolo, allora, per essere stata qui con noi oggi.
Ciao Carlotta.
Grazie mille a voi. Ciao, grazie.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.